Buonasera, grazie di essere venuti per questo quarto appuntamento con gli Eurac Science Cafe edizione 2010. Questa sera si parlerà di salute etica, del dilemma della comunicazione e della libertà di decisione del paziente. Questa sera è il 23 di giugno e ci troviamo qui con due ospiti e con un moderatore che, differentemente dal solito, non è solo un giornalista, ma egli stesso un esperto nell'ambito della comunicazione del rischio e della comunicazione nell'ambito della salute. Ed è questa la ragione per cui sarò io molto rapidamente a darvi alcune informazioni di servizio per poi lasciare la parola a questo moderatore che questa sera entrerà ed uscirà dal suo ruolo, forse per stimolare anche in modo più puntuale di quanto siamo abituati a vivere le nostre serate. Le informazioni di servizio che vi voglio dare questa sera sono, innanzitutto, ribadisco come sempre la non regola della lingua, cioè ognuno è libero di esprimersi nella lingua che crede e ritiene sua, e quindi italiano, tedesco, se fosse il caso inglese. Un paio di Science Cafe fa abbiamo avuto anche la lingua dei segni, questa sera purtroppo siamo sprovvisti della traduttrice, però volentieri. La serata si svolgerà principalmente in italiano, ma ci fossero poi quesiti, commenti, interventi in tedesco, non c'è problema. Ci fossero difficoltà, basta un cenno della mano a chi ha la maglietta con scritto Eurac Science Cafe, ci avviciniamo per farvi una rapida traduzione. Alle 22 al più tardi chiuderemo la conversazione a microfoni. Mi raccomando, se volete intervenire fate un cenno, perché tutto quello che verrà detto questa sera sulla terrazza verrà registrato e poi messo online nella forma del podcast. Idem vale per le immagini. Altra informazione però è che se alle 22 effettivamente spegneremo i microfoni, il bar rimarrà aperto fino a mezzanotte, quindi potrete continuare ad intrattenervi in terrazza per chiacchierare anche con i nostri ospiti, speriamo non ci lascino rapidamente. Il bar rimane aperto e per la durata della conversazione, quindi fino alle 22, vale questa piccola offerta per cui potete prendere due drink pagandone soltanto uno. La serata, vi dicevo, verrà poi documentata online e anche sabato prossimo andrà in onda su Radio Tandem al mezzogiorno meno un quarto sulle frequenze FM 98400, una sintesi di una mezz'oretta, seguita poi alla sera dal DJ set completo invece del nostro DJ Dax che si esibirà più tardi. Rudy Zancan sta già disegnando e poi Giancarlo ci leggerà le sue vignette. E poi vi ricordo che sui tavoli trovate queste cartoline rosa. Se vi va potete compilarvi con il vostro nome e il vostro indirizzo e vi permetterà di ricevere la newsletter e tutte le informazioni su eventi come questo, simili a questo, e gratuitamente anche abbonarvi alla rivista Accademia. Questo è quanto, io passo la parola a Giancarlo Sturloni, che come vi dicevo è docente della comunicazione del rischio e della medicina alla SISSA di Trieste, e buona serata, grazie.
Grazie Valentina, buonasera a tutti, grazie per essere venuti qui. Stasera parleremo di salute, di etica, anche di scelte, delle scelte che noi vogliamo fare per quello che riguarda il nostro corpo, la nostra determinazione su il modo con cui viviamo, con cui ci ammaliamo, ci curiamo e alla fine anche moriamo. Il dilemma della libertà di decisione del paziente, questo è un tema credo che ci tocca a tutti molto da vicino, quindi io vi inviterei fin dall'inizio non vorrei lasciare le domande alla fine, in questo senso, in qualche modo a interagire con noi, quindi se volete intervenire, proporre dei temi, fatelo senza problemi fin dall'inizio. Naturalmente adesso romperemo il ghiaccio con i nostri due esperti di bioetica che vi presento subito, non voglio rubargli troppo tempo, per cui poi anche noi faremo una chiacchierata in realtà, quindi non saranno talk, saranno semplicemente una chiacchierata insieme. Allora, Deborah Mascalzoni, che gioca in casa, in qualche modo dal 2004 lavora per l'Istituto di Medicina Genetica dell'Eurac e in veste di ricercatrice, esperta di bioetica e di relazioni tra scienza e società. Viene dalla filosofia, ha un dottorato di ricerca in bioetica, ha lavorato anche negli Stati Uniti, sono i suoi temi su cui ha lavorato sono il consenso informato nella genomica e la partecipazione pubblica. Demetrio Neri. Demetrio Neri è professore ordinario di bioetica all'Università di Messina, membro del Comitato Italiano per la Bioetica e co-direttore della rivista Bioetica, quindi abbiamo capito si occupa di bioetica e è uno dei massimi esperti in Italia, per cui potete togliervi tutti i dubbi che avete su questo perché è la persona giusta. Si è occupato di inizio e fine della vita umana, di ricerca di biomedica avanzata, ha scritto molti libri, cito uno degli ultimi, La bioetica in laboratorio, cellule staminali, clonazione e salute umana. Io direi subito di cominciare con una domanda che può sembrare scontata, ma poi alla fine non lo è, forse da qui che vogliamo partire. Demetrio Neri, a chi appartiene il nostro corpo?
Intanto consentitemi di ringraziarvi per questo invito, perché è veramente una cosa molto bella questa. Io mi augurerei che proprio su queste tematiche conversazioni informali come queste si potessero diffondere. Non è facile in Italia, ma sarebbe augurabile. Io potrei rispondere citando un vecchio film che è anche passato in televisione con Richard Dreyfuss. Si intitolava Di chi è la mia vita alla fine? Ed era un caso reale accaduto negli Stati Uniti, che poi ha fatto molto discutere perché è uno di quei casi sulla cui discussione nelle aule giudiziarie e fuori è maturata negli Stati Uniti tutta la tematica che oggi in Italia ci troviamo ad affrontare del cosiddetto testamento biologico. Io risponderei subito a questa domanda facendo un esempio. Recentemente voi avete sentito parlare dei cosiddetti donatori samaritani, cioè quelle persone che per ragioni loro e volendo restare anonime, il che esclude subito problemi di commercializzazione ed altro, hanno deciso di dare un senso alla loro vita donando un rene a una persona sconosciuta. La cosa sorprendente, quando abbiamo cominciato ad occuparci nel Comitato Nazionale per la Bioetica di un parere su questo tema, è stato che le resistenze maggiori a dire sì, questo è un atto supererogatorio che non si può chiedere a tutti, ma è un atto moralmente apprezzabile, anzi altamente apprezzabile. Bene, le resistenze maggiori sono venute da coloro i quali sostenevano che dire questo significava affermare che noi siamo padroni del nostro corpo. E questo evidentemente a una certa idea bioetica non andava bene. La mia risposta invece è che no, noi siamo padroni del nostro corpo. Viviamo in un paese dove c'è una Costituzione, dopo un lungo percorso la Corte Costituzionale, già in una sentenza del 1990, ha stabilito che disporre del proprio corpo rientra tra i diritti di libertà afferenti a quel nucleo intimo, a quel nucleo più intimo delle persone che sono coperti dal principio di libertà dell'articolo 13 della Costituzione. Quindi, come cittadini italiani, noi possiamo ben dire sì, siamo padroni del nostro corpo.
Io ne cito un altro, articolo 32 della Costituzione. Nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Deborah Mascalzoni, partiamo da qua, facciamo una riflessione su questo, perché è un punto importante, cioè questo è un pilastro su cui poi si innestano tutta una serie di discorsi importanti, cioè quindi in qualche modo significa che abbiamo il diritto di dire no anche a un trattamento medico nel momento in cui il medico ritiene che per noi sia importante.
Certo. Diciamo che appunto il principio sancito dalla Costituzione è abbastanza inequivocabile e molto spesso le interpretazioni che si danno per poter sfuggire a questa logica, quindi al diritto di fatto di rifiutare interventi sanitari sul nostro corpo, si giocano sull'interpretazione di che cos'è l'intervento sanitario. Quindi tutti voi conoscete il caso Englaro, eccetera, lì veramente il gioco è stato su che cos'è un trattamento sanitario, quindi l'idratazione e l'alimentazione artificiali vengono interpretate di volta in volta a seconda degli ordinamenti in stati diversi come trattamento sanitario o come trattamento a sostegno della vita. Su questa semplice interpretazione in realtà si gioca diciamo una valutazione della vita che è molto diversa e che è una valutazione etica. persone che ritengono che non abbiamo il diritto di scegliere su questa tematica interpretano in una direzione, e invece chi ritiene che ci sia un diritto di scegliere e sempre rifiutare una cura interpretano nell'altra direzione.
Se posso fare una puntualizzazione, visto che abbiamo citato questo caso limite in qualche modo, il punto è anche che mi sembra di che sia questo, vorrei chiedere conferma a voi. Possiamo rifiutare, ma dobbiamo farlo in quel momento, cioè non lo possiamo fare prima di trovarci in una determinata situazione, questo è il punto. Quindi il problema nasce nel momento in cui la persona non è in grado in quel momento di rifiutare un trattamento, perché per esempio in questo caso in un coma. E questo è il punto?
Sì, è questo il punto, ma in realtà non lo è, perché ormai è da tempo che in tutta la cultura giuridica, anche italiana, sia pure negli ultimi 20 anni, è emersa chiaramente l'idea che il diritto ad avere quella sfera protetta della propria privacy, come dicono gli inglesi, noi la chiameremmo privatezza, è un diritto che non si perde semplicemente perché a un certo punto uno non è più in grado di esercitarlo da sé. A questo servirebbero, se la legge che io mi auguro non venga approvata, venisse approvata, servirebbero, uso il condizionale perché in realtà questa legge su questo non dice nulla. Il problema è che se noi abbiamo di fronte, penso che se ci interroghiamo un po', qui abbiamo diverse concezioni di che cosa sia la vita, di che cosa renda degna la propria vita. Beh, dare un fondamento giuridico alle direttive anticipate significa ampliare la possibilità di scelta delle persone. Chi deciderà che certi trattamenti sono per lui obbligatori, non vuole assolutamente rinunciarci, non dovrà fare altro che dichiararlo. Chi invece, per la sua concezione della vita, di quel che lui ritiene essere la dignità della sua vita, vorrebbe rinunciare a questi trattamenti, beh, questa opzione glielo consente. Se invece la legge dovesse decidere per tutti che a questo o a quel trattamento non si può rinunciare, beh, saremmo tutti meno liberi di prima. Io sono venuto qui di mia spontanea volontà, mi avete invitato, vengo da molto lontano perché mi piaceva la cosa, ma se adesso Deborah mi legasse a questa sedia non mi toglierebbe solo la libertà di alzarmi, ma anche la libertà di scegliere di stare seduto, perché mi avrebbe costretto. È questo che avviene con una legge che vorrebbe per legge stabilire che un certo trattamento, e badate bene, poi ci torneremo, non si capisce bene perché solo l'idratazione e l'alimentazione artificiale, e non anche ad esempio il respiratore artificiale. Tutti sanno che prima di mangiare bisogna respirare. Quindi se c'è un trattamento prioritariamente destinato a sostenere la vita, questo è il respiratore artificiale. E poi, un'ultima battuta, l'articolo 13 della Costituzione protegge la nostra libertà, e la Corte Costituzionale ha già da tempo detto che il fatto che sia un trattamento medico, un trattamento assistenziale, non ha nessuna rilevanza. Quello che rileva, quello che conta è se la persona lo vuole o non lo vuole. Se non lo vuole, diventa un'aggressione sul corpo di quella persona.
Sì, Deborah Mascalzoni, vorrei passare a questo punto a un altro...
Aspetta solo un secondo, se posso aggiungere brevissimamente, per rispondere anche un pochino alla tua domanda. In realtà la proposta di legge che c'è attualmente non fa una distinzione tra cosciente o non cosciente, per cui in realtà il trattamento di idratazione e nutrizione, se si restasse alla formula della legge, sarebbe applicabile a tutti. Quindi se io coscientemente, in teoria, decidessi di fare uno sciopero della fame e della sete, in accordo con questa legge non ne avrei il diritto.
Certo, no, chiarissimo. Volevo passare al problema del il modo con cui in qualche modo oggi si chiede appunto un consenso alla persona, che è quello del consenso informato, perché poi molto si gioca anche su questo. Però forse prima abbiamo bisogno di una definizione, quindi ti chiederei di chiarirmi che cos'è, come funziona questo discorso del consenso informato, no? Cioè quando io do un consenso a un trattamento sanitario che posso anche rifiutare, a quel punto entra in gioco questa questione del consenso informato. Che cos'è? Così abbiamo in qualche modo anche un altro elemento per ragionare su questo tema.
Il consenso informato è uno strumento che è stato sviluppato negli anni 60 in modo, diciamo, formale, ed è uno strumento per tutelare la libertà di scelta del paziente per quanto riguarda i trattamenti sanitari e nella ricerca. È nato, diciamo, come strumento per la ricerca. è uno strumento che in qualche modo esalta la capacità di autonomia del paziente e la capacità di scegliere liberamente del paziente. Il professor De Matrioneri stasera a cena sottolineava come in realtà la vera novità del consenso stia proprio nell'essere informato, quindi nella possibilità effettivamente di far pesare la scelta del paziente nella valutazione di quelle che sono le informazioni che possiamo dare a questa persona, e quindi nel poter prendere una scelta che tenga conto di quelle che sono le tematiche in gioco, i rischi, i benefici che possono entrare in gioco. Naturalmente è uno strumento che è molto diversificato a seconda appunto degli ambiti di ricerca oppure no, ma quello che tengo a sottolineare, il consenso informato non è il formulario che firmiamo dal medico, il formulario che firmiamo in ospedale, quello che ci viene spedito a casa dalla ASL. Il consenso informato è prima di tutto un processo, ed è un processo di informazione e di dialogo tra medico e paziente, ed è lo strumento principe che ci mette in grado di dialogare su un piano paritetico. Quindi è qualcosa che va molto al di là, ed è uno strumento che è nato per tutelare i diritti del paziente e non per tutelare i diritti dell'istituzione.
Ecco Deborah, no, questa è detto una cosa che mi ha fatto risuonare, cioè stiamo parlando di un rapporto medico-paziente, quindi di un rapporto che per definizione, se parliamo di medico-paziente, non è paritario in qualche modo, c'è qualcuno che è orizzontale e c'è qualcuno che è verticale in questo rapporto. E qui è un altro nodo cruciale poi alla fine, perché dipende anche di nuovo nel momento in cui questo rapporto si instaura e avviene. Naturalmente certo. In un momento in cui io ho bisogno di una cura immediata per sopravvivere a un problema che ho, non è una questione di consenso informato, lì ci entrano in gioco altre cose. Però più in generale è sempre un problema legato al fatto che questo rapporto non sarà mai paritario.
Certo. Tu naturalmente sì, certo, fai riferimento, vi è naturalmente una simmetria per quel che riguarda le conoscenze tra medico e paziente, ma anche una simmetria psicologica nel momento in cui ci troviamo di fronte a un paziente che è in uno stato di necessità. È chiaro che se io sto partorendo, sono in preda alle doglie e, come succede di frequente, mi viene sottoposto un consenso informato che dia libero corso a un intervento durante il parto, questo non si può certo chiamare consenso informato, perché in quel caso la disparità che comunque esiste a livello appunto informativo e a livello di rapporto di necessità tra paziente e medico viene esasperata. Naturalmente nel rapporto quello che si cerca di fare è di portare alla luce quelli che sono gli elementi che possano rendere possibile la scelta anche per una persona non esperta, e all'interno della scelta appunto non esistono soltanto elementi tecnici, ed è compito del medico di mettere in luce quelli che sono gli elementi tecnici della scelta, ma sono elementi valutativi che spettano ad ognuno di noi.
Sì, credo che potrebbe scomporre forse una serie di problemi che iniziano a emergere. Uno è la questione appunto che il rapporto non è mai paritario, perché a seconda della situazione. L'altro è che non è paritario anche il discorso della comprensione di quello che poi si sta facendo, no? Cioè, nel senso che consenso informato significa, se in una certa condizione si possono fare queste due o tre trattamenti diversi, ognuno avrà una conseguenza di questo tipo che sarà legata probabilmente a una probabilità, si iniziano ad avere dei linguaggi che possono in qualche modo essere una barriera, perché l'informazione non è semplicemente ti ho dato le informazioni, te le leggi, è anche una comprensione, una condivisione, una creazione di un linguaggio comune, in qualche modo dovrebbe essere questo, essere veramente informato. Vorrei un commento su questo, perché in realtà, altrimenti, se non è così, sembra più essere un modo con cui ci si tutela rispetto a un problema di responsabilità delle scelte.
Sì, ma in effetti in Italia almeno sino al 1978 il consenso informato era inteso come un modo di autotutelarsi da parte del medico, e veniva richiesto nel caso di trattamenti o di interventi chirurgici molto rischiosi. Era quindi visto solo dalla parte del medico da un punto di vista legale. Fu da allora che anche all'interno dell'ordine dei medici si sviluppò invece un dibattito molto serio, ecco perché insistevo sull'importanza dell'aggettivo informato, proprio sull'informazione. Anche perché cominciavano ad emergere tutta una serie di ricerche provenienti dagli Stati Uniti che mostravano come quella che si chiama la compliance del paziente al trattamento terapeutico, e cioè non solo l'accettazione ma anche il conformarsi alle direttive del medico era tanto più alta quanto più il paziente era informato. E da allora, ad esempio nelle università americane, ma già negli anni 60, si sono sviluppate in molte facoltà di medicina quelle che lì venivano chiamate le medical humanities, cioè il medico veniva addestrato anche, oltre che a fare il suo mestiere, a saper parlare col paziente. La cosa curiosa è che il fatto che il medico deve essere prima un po' filosofo, questa l'abbiamo inventata noi europei. Nella metà degli anni 50, nelle università, nelle facoltà di medicina, il medico era anche filosofo. Poi abbiamo dimenticato questo, abbiamo ridotto la preparazione del medico sul piano strettamente tecnico e ora stiamo reimportando dagli Stati Uniti l'idea, e molte facoltà lo fanno, delle scienze umane applicate in questo campo. Perché c'è effettivamente una difficoltà di comunicazione, non è solo informazione burocratica, ma la capacità di comunicare, e i pazienti poi sono tanti, differenti, con differenti culture. Pensiamo ad esempio oggi che cosa significa fare il medico in ospedale, dove possono arrivare persone delle più svariate nazionalità. Un giudice italiano ha detto: guardate che l'informazione al paziente non è una cosa che si aggiunge a quello che il medico deve fare nella terapia, è parte integrante dell'attività medica.
Sì, forse esco un attimo dal ruolo, come mi suggeriva intanto Valentina, visto che mi occupo proprio di comunicazione. Cioè, si confonde qua in questo caso, non è che si confonde, anzi è molto esplicito. Cioè, si parla di consenso informato, significa che c'è qualcuno che informa qualcun altro. Quindi anche in questo caso c'è una simmetria, cioè c'è qualcuno che parla e qualcuno che ascolta. Forse il consenso informato, se avesse una dimensione meno burocratica, diciamo meno il modulo che si diceva prima, e più una costruzione di alleanze, di dialogo, si potrebbe anche attraverso questo strumento recuperare questa dimensione di ascolto, di dialogo, che manca tantissimo nella medicina occidentale, che poi ha aperto tutta una serie poi di riflessioni e anche di medicine che si pongono in un modo diverso da questo punto di vista, che hanno avuto un notevole successo ultimamente, anche grazie a questo, anche grazie al fatto che quel rapporto medico-paziente intanto oggi è delegato sempre di più a una macchina, a una TAC, quindi a un qualche modo in realtà è un rapporto a tre oggi: tecnologia, il medico e il paziente. E poi soprattutto è sempre meno un dialogo, cioè nel senso è sempre più ridotto a pochissimi momenti in cui si guarda appunto magari sul computer via internet il risultato di un attacco a colori falsati, e cioè questo diventa ancora più incomunicabile da un certo punto di vista, no? Questa dimensione continua a mancare. Debra, una riflessione su questo, nel senso che poi alla fine qui si perde secondo me un'opportunità di creare in qualche modo appunto questo dialogo, questa alleanza tra medico e paziente attraverso uno strumento che invece viene ridotto a volte a una cosa burocratica, altre volte a una tutela legale del medico, e invece no, forse potrebbe essere un'opportunità questa cosa qui, però non mi sembra che venga sfruttata così. Qual è?
Ma in molti casi è così, le ragioni sono molteplici, non dimentichiamo che i tagli all'assistenza sanitaria sicuramente giocano un ruolo molto pesante nel tagliare sempre più i tempi che si hanno a disposizione per dialogare con il paziente. In questo senso però esistono anche esempi virtuosi in cui in qualche modo le strutture mediche si alleano per esempio con le associazioni di pazienti e creano modalità di comunicazione che sono pregresse al momento acuto, quindi diciamo spazi di ascolto, spazi di discussione tra pazienti che possano portare l'informazione prima che sia il momento della scelta, appunto, del momento acuto. Questo è fondamentale, per esempio, quando si parla di ricerca, perché chiaramente l'informazione che è necessario dare è piuttosto complessa e si collega moltissimo al discorso che facevi tu. Vi è qualcuno che fornisce l'informazione e qualcuno che la riceve. Una tipologia che coinvolga i pazienti, e in particolare i pazienti che sappiamo che saranno sul lungo termine, non lo so, mi viene in mente il Parkinson, le associazioni dei pazienti, eccetera, e che li coinvolga dal principio, può utilizzare anche quella che è l'esperienza del paziente, quindi in qualche modo quell'esperto, non medico, ma esperto della malattia, esperto dell'esperienza, che in questo senso può anche fare da mediatore tra clinica e, diciamo, paziente non esperto in questo senso. Quindi in qualche modo, se noi vediamo il consenso come un processo e come un processo virtuoso, possiamo davvero trovare anche modalità di assistenza che non pesino sui budget, diciamo, delle aziende sanitarie, ma creino proprio una struttura, diciamo, di sostegno tra pazienti e medicina.
Chiarissimo. Io vi inviterei di nuovo a intervenire, se volete. C'è qualcuno che vuole intervenire? Possiamo avere un microfono?
C'era.
Mi porto io?
Ci ho avuto l'esperienza, uno che non voleva più essere attaccato alla macchina del respiratore. I figli, sei figli e tutti d'accordo. Al momento, quando è entrato in crisi, per fortuna lui aveva ancora la coscienza e ha fatto il segno che vuole la macchina. Da quel momento in poi l'ha accettata. Ma se io faccio adesso, oggi, dico non voglio essere attaccato, io sono svenuto, non ho più la possibilità. Allora io ho questa difficoltà, che io non posso più intervenire. Perciò dovrei avere anche quello che mi sostiene o quello che prende le mie veci, dovrebbe anche in un certo momento capire se io volevo fare anche diversamente. Perciò se no sono legato a quello che io ho preso decisione. E quello ho certe volte la difficoltà.
Sì, ha perfettamente ragione. Conosciamo anche altri casi. È chiaro che la legge non può mai regolare i casi singoli. Facciamo però un'ipotesi. Io oggi, nel pieno possesso delle mie facoltà, decido di fare un testamento biologico. Posso farlo già adesso, anche se non c'è la legge. Vado da un notaio e utilizzo una legge che è stata approvata dal nostro Parlamento dopo 15 anni di discussione nel 2004, la legge sull'amministratore di sostegno. Ci sono stati già dei casi, che sono l'ultimo a Cagliari, un caso molto bello. È chiaro che io non posso prevedere che cosa mi accadrà nel futuro. Fino all'ultimo momento io posso benissimo cambiare idea, è normalissimo. Io conosco persone che la pensavano come me su queste materie e che poi, trovandosi loro stesse, per esempio, scoprono di avere un cambiano. È normale, la vita è fatta così. Il problema però è che io voglio essere ricordato per la persona che sono ora, non per quello che mi farà la malattia, che potrebbe anche farmi cambiare idea. Ecco perché, se la mettiamo sul piano proprio del rispetto della dignità della persona, quello che succede dopo che uno va in caso di incoscienza nessuno lo può sapere. Ma in Germania la Conferenza Episcopale Tedesca ha fatto un modello di testamento biologico molto bello, che si conclude con questa frase: non desidero, io ora, ve lo sto dicendo da ora, non desidero che mi vengano attribuiti cambiamenti di volontà dopo che sarò in stato di incoscienza. E ve lo dico già io da ora, cioè sconto l'idea che, chissà per quale ragione, potrei anche cambiare idea, ma non voglio che voi consideriate quella la mia idea, voglio essere rispettato per quello che sono ora. È un tema complicato, indubbiamente, ma ancora una volta tocca sempre a ognuno di noi. Una legge, non come quella che stanno discutendo in Parlamento, ma le leggi che conosciamo a livello europeo, a livello mondiale, stabiliscono per tutti noi una facoltà. Nessuno è obbligato a trarne spunto per decidere. Può anche benissimo dire: no, io voglio affidare le mie cure, anche quando sarò inconsapevole, al personale sanitario, mi fido del suo medico. È la sua scelta, non è un'imposizione di altri, è sempre la sua scelta. Questo è importante, che ognuno di noi sia rispettato nelle scelte che compie per governare la propria vita in base ai propri valori.
Deborah, vuoi aggiungere qualcosa?
credo che il professore abbia detto le cose principali. Il problema poi è che non sempre siamo di fronte a questi casi limite, ma a volte ci troviamo di fronte a persone che avevano operato una scelta diversa e di fatto si trovano attaccati ad una macchina quando in realtà non volevano esserlo. E questo è altrettanto complesso, persone che desiderano morire poi e non è stata rispettata la loro volontà di non accanimento nel momento precedente. Quindi diciamo che le due possibilità in qualche modo si bilanciano, però fermo la possibilità di cambiare idea fino al momento dell'incoscienza, eccetera, è davvero difficile comunque arrogarsi una decisione che non è sul nostro corpo, in questo senso a fronte di una decisione espressa chiaramente.
C'è qualcun altro che vuole intervenire?
Ecco, mi volevo rivolgere al professor Neri. La legge mi sembra che intervenga comunque in ogni caso. Lei prima ha citato il caso Englaro, lì è intervenuta la legge. Nel caso dei testimoni di Geova interviene la legge. Anche in presenza di una legge, chi può impedire a un giudice di intervenire interpretando quella legge?
Beh, il giudice che interviene sul caso dei testimoni di Geova.
Grazie.
È un giudice che non sa fare il suo mestiere.
Però sta lì.
Beh, purtroppo, perché l'articolo 32 della Costituzione dice, secondo comma, nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario se non nei casi previsti dalla legge. Dalla legge, non dal giudice o dal sindaco di quel paese che... c'è la legge sui trattamenti sanitari obbligatori, la 178, ma riguarda le persone che sono incapaci di intendere e di volere. Ma non esiste nessuna legge che dichiari che, per esempio, la trasfusione di sangue è un trattamento sanitario obbligatorio. Il giudice che in quei casi lo fa, poi, se la vede sia col Consiglio Superiore della Magistratura, sia con le riviste giuridiche, ne abbiamo in quantità, di casi che stigmatizzano proprio il suo intervento. Anche perché qui c'è un'altra cosa. Il caso del testimone di Geova è interessante per questo. È capitato a Milano questo caso. Un testimone di Geova che è stato trasfuso contro la sua volontà, cosciente, si dibatteva fino all'ultimo invocando il suo Dio, è stato trasfuso e dopo 40 minuti è morto. La perizia medico-legale ha dichiarato che una concausa della morte era stata anche lo stress provocatogli da quello. Bene, i medici e quel magistrato che ha autorizzato la trasfusione forzata non hanno soltanto privato quell'uomo della sua dignità, l'hanno privato di un diritto che la nostra Costituzione protegge, cioè il diritto alla libertà religiosa. C'è anche questo in gioco. E naturalmente non si può fare una distinzione tra una credenza morale fondata su una fede religiosa e una credenza morale fondata magari su una religione non, diciamo così,
non riconosciuta,
non riconosciuta, ma che può essere e deve essere altrettanto rispettabile quanto quella che noi troviamo per esempio in testimoni di Geova. Io non sono testimone di Geova, non sono neanche religioso per la verità, ma mi batto perché loro, come tutti i cittadini italiani, abbiano la possibilità di scegliere. Dico la possibilità di scegliere. Poi la scelta tocca a loro. Decideranno di attivare tutti i trattamenti che siano possibili, andando ben oltre quello che si chiama erroneamente accanimento terapeutico. Bene, ma è una loro scelta. Ma chi vuole sottrarsi a questo deve avere, ha il diritto di farlo e dovrebbe averlo riconosciuto dalla legge.
Avrei, professore, più fiducia nella comunità scientifica che non nel Consiglio Superiore della Magistratura. Vorrei chiusare così, grazie.
Qualcun altro? Io ho una curiosità. Si può anche scegliere di non sapere, di non essere informati? Sì, è previsto.
Sì, accanto al diritto di essere informati c'è anche il diritto di non essere informati.
Come funziona?
Io personalmente diciamo non è che apprezzi molto l'esistenza di questo diritto, perché credo che comunque le decisioni è sempre meglio prenderle sulla base della consapevolezza, non dell'ignoranza. Però è un diritto riconosciuto. ma è anche questo una scelta di libertà, perché sono io che dico al mio medico: dottore, io mi affido completamente nelle sue mani, non voglio sapere nulla. Diverso è il caso se il medico si arroga il diritto di privarmi delle informazioni. Tra l'altro volevo ricordare, a proposito di quello che si diceva prima, che medicina alternativa e così via, che proprio questo tipo di rapporto col paziente, che si vede chiaramente nelle inchieste, ha spinto molte persone, negli Stati Uniti quasi il 40% di persone, ad affidarsi alle varie medicine alternative, perché lì si sentono trattati come persone, non si sentono trattati come numeri oppure burocraticamente, ma hanno un colloquio, hanno una comunicazione. Poi quale sia il contenuto, noi abbiamo fatto un documento al Comitato Nazionale proprio su questo tema, molto burrascoso tra l'altro, ma ecco, dal punto di vista delle persone è importante che chi deve curarti abbia un rapporto comunicativo con te. Ormai lo vediamo anche affermato da grandi riviste scientifiche sulla base di dati fatti con ricerche che hanno coinvolto parecchie migliaia di persone. È una cosa estremamente importante, e qualcuno, qualche medico, il compianto professor Federspiel per esempio, che è stato l'autore di questo documento, diceva: forse i miei colleghi medici non si sono resi conto che a lungo andare non avremo più persone che verranno da noi se continuiamo a trattarli come numeri. Andranno tutti dal medico ayurvedico, dai fiori di Bach e così via, ma proprio per questo.
Davvero, una riflessione sull'autodeterminazione dell'individuo, cioè sia che sì, il diritto di essere informati, a un certo punto anche il diritto, se non vogliamo essere informati, di non esserlo. Cioè qui si sta ragionando, si abbandona quell'inganno caritatevole, insomma, in qualche modo della medicina, in cui il medico in qualche modo decideva cosa era meglio per il paziente, persino cosa doveva sapere o non sapere, tutto sommato a volte non sapere era meglio, questo era l'idea in qualche modo. Oggi invece il centro in qualche modo si sposta sul paziente, diciamo sul cittadino a un certo punto, perché poi alla fine è qui, anche i medici si ammalano, quindi alla fine parliamo di cittadini o no? Cioè stiamo entrando in una questione molto più generale che tocca evidentemente anche la medicina, che è la partecipazione pubblica alle scelte, ai processi decisionali. È così? Mi sbaglio?
No, assolutamente. Infatti, se si parte dal concetto di autonomia e di autodeterminazione, esistono due interpretazioni, diciamo, una un po' ristretta, che vede l'autonomia del paziente nell'atto della scelta, una volta che io lo pongo di fronte all'opportunità di dire sì o no ad un trattamento, ma in realtà questa è una scelta difensiva da parte della medicina. Diciamo, il paziente ha diritto di scegliere soltanto laddove corre un rischio che in qualche modo mette in discussione anche l'istituto che fornisce questo. Ma l'autonomia in senso più ampio e la capacità di autodeterminazione vanno oltre, e la possibilità di scegliere vanno oltre. Quindi per esempio anche nel scegliere quale tipo di medicina io di quale tipo di medicina io voglio usufruire, o quali sono per esempio le priorità che un servizio sanitario mi può offrire, visto che siamo in un mondo in cui il diritto alla salute è sancito costituzionalmente da linee guida internazionali. Ci dobbiamo chiedere che cos'è la salute e chi decide che cos'è la salute e che cos'è la malattia, visto che all'interno di questa decisione non esistono soltanto elementi tecnici. Medicalizzare alcuni aspetti della vita, decidere che cos'è la malattia mentale, quali sono i confini della malattia mentale, eccetera, non sono scelte neutre sul piano morale. E in realtà se abbiamo dei fondi limitati e la sanità può offrire soltanto determinati servizi, in realtà scegliere quali sono le cose più importanti per la salute di un cittadino implicano una scelta che dovrebbe coinvolgere l'autonomia dei cittadini, dei singoli cittadini proprio, che dovrebbero avere possibilità di esplicare queste preferenze. Esistono dei casi virtuosi, per esempio in Canada le priorità della sanità sono state decise nel 99 tramite un referendum pubblico che ha proprio chiesto quali fossero le priorità più care, diciamo, ai cittadini in termini di salute pubblica. Ma senza arrivare al caso del referendum, esistono davvero casi di partecipazione pubblica. Per esempio, in ricerca esistono moltissimi casi virtuosi. Non ultimo, se posso citarlo, un caso di partecipazione pubblica attraverso le polls che è appena stato svolto in Canada dal mio collega Claudio Corradetti, che è scappato, che purtroppo è andato via, altrimenti avremmo potuto chiedergli, in cui veniva chiesto ai pazienti, ai medici e a tutti i gruppi di interesse quali erano le loro problematiche rispetto alla farmacogenomica, che è un terreno completamente nuovo e che pone quesiti non solo tecnici e medici, ma anche quesiti morali e di scelte di allocazione delle risorse, che appunto sono un caso tipico.
Poi ci voglio arrivare.
Sì.
Io volevo anche, se non c'è qualcun altro che vuole intervenire, però, perché vorrei darvi la parola, ma se no ve la do comunque, perché adesso volevo capire se c'è qualche medico in sala, anche c'è qualcuno? C'è qualche medico? Non siate timidi, lo so che c'è qualche medico. Ecco, no, il caso invece del paziente troppo informato, cioè il paziente che va su internet, dove c'è notoriamente tutto, il contrario di tutto, si stampa un plico di fogli così e poi fa quello che viene chiamato il medical shopping, cioè gira tutti i medici finché non trova quello che in qualche modo gli dà ragione. Mai capitato di sentire storie di questo tipo tra colleghi? Cioè, questo è un altro tipo di problema, perché poi alla fine nemmeno questo evidentemente è quello che si vuole raggiungere. Di nuovo anche qui, medical shopping, perché c'è anche un interesse da parte del medico, poi c'è il medico compiacente che a un certo punto gli dà ragione, pur sapendo che anche magari quella non è la terapia più efficace.
Sì, no, non ci sono forse ancora molti esempi in Italia, ma negli Stati Uniti sì. Anche per esempio in un settore molto delicato come quello della somministrazione di test genetici, ed ha una sua ragione. Lei pensa per esempio quanto sarebbe importante per una compagnia assicurativa, noi sappiamo che lì, nonostante la riforma tentata da Obama, l'assicurazione è in gran parte privata, quanto sarebbe importante per una compagnia assicurativa sapere se quella persona che chiede l'assicurazione ha il gene per la malattia di Huntington, e quindi a 40-45 anni comincerà. Sono dati sensibilissimi. Molta gente si era un po' appurato, accedeva a questi test per via internet proprio perché questo gli garantiva quell'anonimato che invece non avrebbe avuto andando in un laboratorio pubblico. È un tema che, come al solito, tutti questi temi hanno una doppia faccia, perché non possiamo ignorare l'importanza dei mezzi di comunicazione moderni, per esempio nel campo della telemedicina. Pensate per esempio a una persona che si sente male d'inverno a Ustica e non può essere trasportato. Con la telemedicina possiamo fargli arrivare il migliore specialista di quello di cui soffre. Il medico condotto del posto è collegato. Anche qui si tratta di un problema di gestione che dipende da tutti noi, o dovrebbe dipendere da tutti noi.
Se posso aggiungere una cosa, si tratta ancora una volta di costruire quella fiducia con il pubblico e un forum di esperti che sono riconosciuti da parte del pubblico, perché chi si rivolge ai test genetici su internet in realtà ha lo stesso grado di fiducia nell'azienda completamente sconosciuta molto spesso che rispetto all'ospedale di riferimento. Questo è un grosso problema di comunicazione e di costruzione della fiducia con il pubblico, perché il riconoscimento da parte del pubblico di un centro di esperti che è degno della propria fiducia evita anche questo tipo di cose. Naturalmente poi i test genetici sono un caso molto particolare, perché come diceva il professor Neri aprono una serie di questioni.
Proviamo a spiegare di cosa parliamo esattamente, perché forse non a tutti può essere
certo, chiarissimo.
Cioè, quando parliamo di test genetici predittivi, cioè adesso non quelli in cui c'è un gene per cui sicuramente sviluppi la malattia, ma ci sono anche una serie di test genetici in cui tu al più vedi una predisposizione. Questi sono,
certo,
diciamo, quello più semplice, forse per far capire anche quali sono i problemi. Possiamo spiegare come funziona questa cosa?
Ma diciamo che in genetica, per la maggior parte dei geni e delle associazioni che sono state scoperte, sono pochissimi i casi in cui vi è un'associazione sicura tra gene e malattia. quello che succede normalmente è che un test genetico dà una predisposizione probabilistica a una malattia, quindi è possibile che nell'interazione con l'ambiente e questa probabilità si sviluppi la malattia. Significa che, per esempio, se io faccio un test genetico generico, quello che si fa tipicamente su internet presso Decode eccetera, dove mi fanno lo screening di tutto il DNA, di tutto il genoma, avrò una serie di probabilità più alte della media di sviluppare una determinata patologia.
Per esempio l'infarto.
Per esempio l'infarto. Una probabilità più alta del 3% rispetto alla popolazione generale. Che cosa significa questo? È veramente difficile anche per gli esperti dirlo, nel senso che in realtà dipenderà veramente dal mio stile di vita, più che da questa predisposizione.
Io trovo che questa predisposizione 3% in più rispetto alla media può essere che non mi ammali mai, quindi
certo,
da quel momento
certo
inizio a preoccuparmi di una qualche cosa che non è una malattia,
sì,
che è semplicemente un fattore di rischio.
Naturalmente i fattori
che non sappiamo nemmeno certo se diventerà mai una malattia, giusto? Questo è il problema.
Certo. E i fattori di rischio sono moltissimi e sono difficilmente interpretabili. Questo è il motivo, per esempio, per cui nella medicina, diciamo, fatta nei centri seri, eccetera, queste predisposizioni non vengono comunicate al paziente, perché non danno nessuna informazione utile al momento, soprattutto se sono così basse, per una prevenzione sensata. In realtà danno invece importantissime informazioni a livello di epidemiologia e quindi, diciamo, di politiche pubbliche che si possono fare su determinate malattie, perché se io so che una popolazione ha il 20% in più di probabilità di sviluppare una malattia che un'altra popolazione, posso operare per esempio sugli stili di vita per migliorare determinate cose. Poi perdonatemi se dico delle bestialità statistiche, ho qui il mio capo statistico, ma appunto diciamo che il concetto è davvero questo.
Io vorrei essere ancora più esplicito, perché vorrei un po' ragionare su questo. Allora, io pago $100, che è più o meno quello che costa oggi, vado su internet, mi faccio questo screening genetico fondamentalmente, mi arrivano i risultati a casa, torno su internet e me li leggo, cioè mi danno le istruzioni per leggermi che cosa significa questa cosa qua. Quindi mi faccio una cosa senza nessun medico che sia in grado in qualche modo, altro che consenso informato, voglio dire, cioè faccio tutto da solo, il medico non esiste neanche più. Se ne sono 3 o 4 di aziende che fanno queste cose qui, tipicamente si è visto che se lo si fa in 3 diverse si trovano 3 risultati diversi, quindi sono anche poco attendibili. Però la gente inizia a scambiarsi i propri profili genetici su Facebook.
Su Facebook.
Quindi questo più o meno è una situazione che in questo momento ancora non è così diffusa, ma lo diventerà credo molto presto, perché quando costerà, anziché $1,100, quando costerà 100 o $10, forse ce lo faremo tutti, quantomeno per scambiarselo su Facebook, non lo so.
Mm-hmm.
E questo pone tutta una serie di problemi che adesso poi stiamo parlando di persone sane in questo momento, cioè stiamo parlando di persone che non hanno nessuna malattia e che scoprono predisposizioni a malattie in cui spesso si può in qualche modo magari pure intervenire, cioè nel senso che se ho una predisposizione all'infarto magari inizierò a diventare un consumatore di statine. E quindi insomma è un bel mercato, insomma, non solo per chi vende il test ma anche per chi in qualche modo vende poi i possibili rimedi. Questo è uno dei problemi che secondo me gli esperti di bioetica, che già hanno iniziato ad affrontarlo, insomma, se lo troveranno in pochi anni, credo che veramente sia una questione ormai di pochi anni, insomma, che i prezzi stanno scendendo e presto ce lo faremo davvero tutti, con una serie di conseguenze che forse ti chiederei di illustrare dal vostro punto di vista anche.
Ma io mi sono fatto una convinzione che le conseguenze non saranno disastrose, perché in realtà noi già sappiamo che ognuno di noi in questa sala è portatore di una media da 7 a 10 geni tra virgolette dannosi. Che poi invece questo ce lo dica appunto un test che presto sicuramente costerà anche $100, non cambierà molto le cose. Una delle ragioni per cui per esempio le assicurazioni non hanno ancora forzato la mano sulla disponibilità del profilo genetico per poter assicurare è che si sono resi conto che rischiano di non avere più persone da assicurare e quindi il loro business cadrebbe, perché siamo tutti fatti così. Cioè, quello che è importante, e in questo ovviamente sarebbe molto importante l'informazione pubblica, la comunicazione della scienza, La Commissione europea, per esempio, è impegnata molto su questo terreno, ha lanciato grandi progetti già nel 2001, scienze e società e così via. Alcuni paesi hanno lavorato abbastanza, per esempio l'Inghilterra di recente ha fatto un libro bianco dove parla dell'impatto che la genetica e la farmacogenetica possono avere nell'erogazione dell'assistenza sanitaria, per cominciare ad essere preparati i pazienti e anche i medici ad affrontare queste tematiche. Se noi cominciamo come al solito più tardi di altri, allora sì che troveremo delle difficoltà. Andremo da quello che viene chiamato l'eccezionalismo dell'informazione genetica, sembra che sia una cosa, ma tu facevi un esempio delle diversità di risultati, capita anche quando facciamo le analisi normali, quelli del sangue e così via. Non c'è nulla di eccezionale nell'informazione genetica rispetto a quelle che otteniamo anche per altre vie. Da una parte abbiamo questo, dall'altra abbiamo l'eccessivo timore di quello che possiamo venire a sapere. Anche questa è una cosa umana che poi si intreccia con le nostre vite, però può consentirci anche cose importanti. Per esempio, una persona che scopre di avere il gene per la malattia di Huntington può programmare meglio la sua vita, anche la sua vita riproduttiva, perché qui poi sono coinvolti coloro che nasceranno, se lo sai in anticipo.
Deborah.
Qui però mi ricollego ad alcune delle problematiche che in realtà nascono, perché purtroppo, soprattutto tramite queste industrie su internet, eccetera, il tipo di informazione che si riceve è davvero povera sul piano del risultato e sul piano degli strumenti di informazione, perché non viene dato un risultato interpretato nella maggior parte dei casi, ma soltanto alcuni pezzettini che in questo momento sono significativi. È verissima la cosa che diceva Demetrio sulle assicurazioni. E infatti c'è il forum delle assicurazioni inglesi che in realtà dice che è molto più interessato alla storia familiare dei pazienti che non ai test genetici, perché comunque il dato sull'ereditarietà loro lo prendono in modo più sicuro dai dati sulla storia familiare: se mio padre ha avuto l'infarto e mio nonno ha avuto l'infarto, io ho una probabilità di sviluppare l'infarto, che attualmente da quelli che sono i dati genetici di probabilità, quello che dicevamo prima. Diverso è il caso appunto del test, per esempio, sulle malattie monogeniche come il test di Huntington, eccetera, che però appunto in realtà apre un problema molto grosso, che è quello in realtà dell'eccezionalità dei dati genetici, eccezionalità in questo senso, che non riguardano soltanto il singolo. Quando io faccio un test genetico, in realtà faccio un test sul patrimonio che io condivido con la mia famiglia biologica. Questo significa che gran parte delle informazioni che ho, soprattutto all'interno di uno screening che di solito è familiare, soprattutto quando si fanno test sulle malattie monogeniche, si chiede la ricostruzione di un albero e il test di almeno 2 o 3 familiari, in realtà mi danno informazioni predittive non solo su di me, ma anche sui miei familiari. E quindi questa è una cosa che apre anche un dibattito su quello che è il consenso informato rispetto a queste cose, perché coinvolge davvero tutto il nucleo familiare.
Cioè, ci può essere qualcuno che vuole sapere
e qualcuno che non vuole sapere. E ci ricolleghiamo proprio al discorso di prima, al diritto di non sapere da parte di alcune persone. Di fatto, se io ho la mamma che è portatrice del gene del tumore al seno e la sorella che ce l'ha, posso non voler sapere di essere portatrice di quel gene e non patire una vita di ansie e di screening, per quanto questa scelta possa essere discutibile poi. Però appunto dobbiamo essere coscienti che in realtà questo non è soltanto un problema del singolo che decide di sapere tutto su di sé, ma che coinvolge anche altre persone. E in questo senso è un caso molto interessante, perché io scelgo come individuo di fare una cosa, ma in realtà questa è un'implicazione per tutta la mia famiglia biologica, e questo anche in ricerca può avere delle conseguenze. Un esempio veramente impressionante, per esempio, è la ricerca genetica che è stata fatta su una tribù degli Havasupai, in cui sono stati trovati dei geni di cui la tribù era portatrice e che hanno portato alla non assicurabilità di tutta la tribù. Non tutti avevano partecipato, ma le conseguenze sono state su tutti. Chiaramente questo è un caso limite, si situa in un contesto dove non esiste un'assicurazione pubblica, eccetera. Però diciamo che queste sono conseguenze che non ci devono spaventare, ma sono conseguenze che dobbiamo prevedere per poterle regolare e saperle gestire a livello di società e a livello di sanità.
Qualche intervento da parte vostra? C'è qualcuno che ha qualche curiosità? Non siate timidi, eh?
È tutto chiaro perché no, magari vabbè, ci sono anche chiaro. Domande proprio di contenuto che...
No, anche perché inizio ad aver sentito la parola casi limite tipo 5-6 volte. Inizio a chiedermi se la bioetica... Cioè, come la, cioè, esistono questi casi limite o sono tutti casi limite? Sono, perché poi quando una persona vive uno di questi casi limite, questo non è più un caso, questa è la sua vita, la sua quotidianità. Cioè, questa bioetica poi alla fine, insomma, non l'abbiamo neanche definita, tra l'altro. Che cos'è?
La bioetica è nata sui casi limite, in realtà, come un tipo di riflessione filosofica. Ora c'è anche quella che Giovanni Berlinguer ci ha scritto anche un libro, ha chiamato la bioetica del quotidiano, ma in effetti è chiaro che si tratta di un tipo di riflessione sulle questioni della nascita, della vita e della morte degli esseri umani e della ricerca biomedica collegata a tutto questo, che possiamo anche datare. È nata tutto sommato negli Stati Uniti nei primi anni 70. Ovviamente, come tutte le cose, aveva dei precedenti, vari precedenti. Se volete possiamo risalire pure a Ippocrate o a Platone.
La prego, dobbiamo finire alle 10.
No, ma per esempio...
No, all'inizio degli anni 70 vuol dire che comunque allora nasce con le biotecnologie, con le tecnologie del
biologico. Ma sì, perché lì capitò una cosa che... costituì il cambiamento radicale, perché tutte le altre tematiche, aborto, eutanasia e così via, potevano essere affrontate sulla base delle vecchie etiche, ma nel 70 nasce l'ingegneria genetica, la capacità di modificare il DNA, è una cosa radicalmente nuova, alla quale le teorie etiche non erano preparate. Ecco perché a qualcuno è venuto in mente che bisognava fare qualcosa di nuovo.
Cioè, di fatto potevamo modificare noi stessi a un certo punto.
Sì, questa è una possibilità inaudita. Venne scoperta, anzi quasi del tutto casualmente, non era quello lo scopo che si proponeva la ricerca fatta da Smith, che poi ebbe il premio Nobel, però è accaduto e eravamo tutti, compresi gli scienziati, impreparati. Per la prima volta nella storia gli scienziati si sono dati una moratoria, quella che poi terminò con la convegno di Asilomar, per capire come gestire questo enorme potere che la scienza aveva messo nelle mani di alcune persone e della società in generale.
Si può dire che la medicina e la biologia in quel momento in qualche modo ha rianimato l'etica?
Cioè sì, c'è il titolo di un bersaglio di un filosofo che è proprio intitolato così: come la medicina ha salvato la vita all'etica. Nel senso che prima l'etica era una disciplina minore coltivata nelle università, c'erano i professori di filosofia che alcuni si dedicavano all'etica, costruiva bellissimi sistemi, difendeva dottrine morali, l'utilitarismo, la teoria dei diritti, il deontologismo kantiano, quello cattolico e così via, ma era appunto una cosa chiusa nell'ambito degli studi e diventò invece poi una cosa pratica. Curiosamente 9 anni prima che nascesse, perché qualcuno dice che la bioetica è nata nel 1962 all'ospedale di Seattle, dove i medici avevano perfezionato la macchina per la dialisi. C'era una lista d'attesa di 2000 persone solo a Seattle, si dovette mettere in piedi una commissione che una giornalista, no, poi queste cose che poi leggiamo nei romanzi poi capitano, una giornalista che lavorava presso la rivista Time, venne mandata lì, dice vai a vedere di che si tratta. Lei ebbe l'intuito di scrivere una serie di articoli intitolati La commissione di Dio. Questi decidono chi vive e chi muore, perché chi non aveva accesso alla dialisi o non poteva accedere a quei tempi al trapianto di rene, che era ancora ai suoi esordi, moriva dopo poco tempo. Ebbene, poi è diventata famosa la commissione che venne creata per decidere questo. Per la prima volta non vide al suo interno solo medici, ma c'era uno psicologo, c'era un teologo, c'era un filosofo, e questi decidevano di vita e di morte. Ecco, e da tutti questi elementi che è nato questo nuovo modo di affrontare queste tematiche, che ora ha costruito, ecco, chi l'ha costruito diceva una cosa nuova, forse non aveva neanche idea di qual era questa novità. Possiamo individuare tre elementi, brevissimamente. Il carattere interdisciplinare. La bioetica io la chiamo anche transdisciplinare, perché attraversa diversi campi. Tu non puoi fare bioetica. Io ho scritto un libro, come ricordavi, sulle cellule staminali. Non l'avrei potuto scrivere, la prima parte è tutta scientifica, se da filosofo non mi fossi messo a studiare un po' di genetico, di biologia. E poi non potrei avere in quel libro avere scritto l'ultima parte se non mi fossi occupato un po' di diritto. Ora insegno bioetica giuridica all'università, alla facoltà di giurisprudenza, è un po' trasversale necessariamente. Il secondo elemento è stato messo in rilievo da uno studioso, peraltro cattolico, dicendo: per far accettare la bioetica negli Stati Uniti abbiamo dovuto mettere da parte la religione. Cioè, la bioetica è nata qui in Italia, forse lo sapete, si discute da bioetica cattolica, bioetica laica, come se ce ne fosse una sola da una parte e dall'altra. Sono cose assurde. La bioetica è nata come impresa secolare, che proprio voleva porre un nuovo modo di affrontare queste tematiche, che non fosse in qualche modo, diciamo così, condizionato da presupposti di ordine ideologico-filosofico o ideologico-religioso. Questa era l'intenzione dei padri fondatori, ed è strano dire questo, perché questa bioetica è nata in una università cattolica, la Georgetown University di Washington, da un gruppo di medici, filosofi, teologi, in massima parte cattolici. La fecero nascere, oggi diremmo laica, loro dicono secolare, che è più appropriato. E infine l'orientamento al pubblico. La bioetica non è la vecchia etica che viene insegnata all'università, nasce subito come qualcosa di pubblico, che deve, immaginatela, ecco, come un tipo disciplina che punta su quel terreno intermedio che c'è tra l'etica e il diritto, che comincia quando le etiche hanno detto la loro e prima che il diritto intervenga su queste materie. Ecco, questo terreno intermedio che serve a mettere in comunicazione l'etica col diritto, ma a tenerli separati, perché la più grande sciagura che può capitare a una società è quella di avere un'etica di Stato o uno Stato etico.
C'era qualche domanda fra di voi, mi sembra? Chi, potete alzare la mano se qualcuno voleva intervenire? No, mi sbaglio. Volevi aggiungere qualcosa, Deborah?
Sì, in realtà quest'ultimo punto è davvero fondamentale, e in realtà lo spazio di discussione della bioetica è proprio lo spazio pubblico, ovvero quello spazio di condivisione del discorso che si deve costruire in una società democratica, ovvero dovrebbe essere quello spazio dove in qualche modo si raggiunge un terreno comune per scelte che sono poi scelte pubbliche, non semplicemente scelte private, morali. Ed è qui un pochino la differenza tra quella che è la sfera privata della morale e la sfera dell'etica, che in qualche modo deve essere un discorso che può essere un discorso pubblico, per l'appunto. E chiudo dicendo appunto che la cosa più terribile che può accadere è quella di applicare una morale privata o di una parte della società e imporla a tutti come se fosse l'unica visione del mondo possibile, proprio perché, come suggeriva un filosofo molto controverso, Engelhardt, un americano, Tristan, perché poi ce n'è uno tedesco invece, Dietrich, che ha una posizione completamente diversa, in realtà siamo stranieri morali in queste società, ovvero siamo davvero portatori di valori talmente diversi che delle volte sembrano assolutamente inconciliabili, per cui è necessario trovare un minimo comune denominatore su cui poter fare scelte condivise che possano poi essere e portare a delle scelte pubbliche. Quindi qual è la nostra sanità, quali sono i nostri diritti in sanità, posso accedere a questi servizi, sì, no, eccetera.
Deborah, tu ti sei occupata anche di genomica di popolazione. Sì. Questo è un altro di quei campi in cui in qualche modo le persone vengono chiamate a dare un loro consenso, possibilmente informato, di nuovo, in questo caso non a fini di terapeutici, quindi non c'è un vantaggio immediato come per esempio in un trial clinico, cioè quando per esempio si sperimentano nuovi farmaci, ma in questo caso qui semplicemente è un fine di ricerca. Ecco, qui quali sono i rischi e come si pongono in qualche modo, come ci si può porre rispetto a questo tipo di problema, sia dal punto di vista dei ricercatori, sia dal punto di vista dei cittadini, e quindi inevitabilmente anche per chi come voi sta in qualche modo nel mezzo, cioè in qualche modo chi fa bioetica come te. Siete un optional, siete una cosa centrale in questo tipo di problema, e se non siete un optional, perché? Dove stanno i problemi in questo caso?
Naturalmente siamo una cosa centrale, questa è la risposta
giusta.
Siete
un optional.
No. La ricerca di popolazione in genomica è uno strumento che sarà sempre più importante come piattaforma per un'interazione tra sanità e ricerca. Quindi credo che sia davvero un punto centrale. Ma la cosa che dicevi tu è altrettanto centrale. Tipicamente la ricerca...
Dici prima che cos'è, dove si arriva, cioè che cosa...
Certo. La genomica di popolazione, per darvi una definizione veramente ipersemplicistica, si occupa di identificare i geni correlati alle malattie comuni e alla relazione con l'ambiente. Quindi quello che si fa è collezionare dati e informazioni sulla salute dei partecipanti a questo studio su un campione molto ampio di popolazione. Esistono studi di popolazione davvero molto grandi, fino a 500.000 persone, anche più grandi, come per esempio in Inghilterra, e attraverso l'analisi del sangue e del DNA si cercano di mettere in relazione queste informazioni sulla salute con il profilo genetico che ne scaturisce. Quindi si cerca di trovare, attraverso la ricerca, quelli che sono i geni associati a queste malattie.
Quindi le persone vengono invitate a partecipare gratuitamente, a fornire il proprio sangue, per esempio.
Il proprio sangue e le proprie informazioni, soprattutto, che è una cosa davvero centrale.
Gratuitamente, immagino.
Gratuitamente. Qui si parla di dono dei tessuti. Dono in modo improprio, nel senso che attualmente a livello legale noi non siamo ancora... non esiste questa formulazione della disposizione del proprio corpo, anche se la materia è davvero complessa e controversa, non ci soffermeremo su questo. La cosa davvero importante invece è che questo tipo di ricerca non è una ricerca clinica classica in cui il paziente ha un vantaggio immediato dal partecipare alla ricerca. Se io sto facendo un trial clinico su un farmaco, sto provando un nuovo farmaco, questo farmaco può portare un vantaggio immediato a chi partecipa alla ricerca. Tanto che si parla di diritto anche a partecipare alla ricerca, di diritto dei gruppi sottorappresentati a partecipare a trial clinici, eccetera. In questo caso no, perché si raccolgono partecipanti, quindi non pazienti, che sono persone sane, e quindi in qualche modo si prendono il rischio, tra virgolette, di partecipare alla ricerca pur sapendo che non ne avranno un beneficio immediato, perché i risultati che si ottengono da questo studio sono di ricerca, i risultati genetici, e non verranno comunicati ai pazienti partecipanti, che era la cosa che dicevamo prima. I problemi legati a questo tipo di ricerca non sono problemi fisici, perché non somministriamo farmaci pericolosi per la salute del paziente, ma sono di altro tipo. Sono rischi informazionali, e qui veramente l'esperto sei tu di comunicazione del rischio.
Il rischio informazionale vuol dire le banche genetiche, questo vuol dire?
E vuol dire...
Cioè vuol dire ottenere un numero elevatissimo di informazioni su singoli individui che compongono quella popolazione.
Certo,
cioè,
informazioni...
l'Islanda può essere anche la popolazione.
Assolutamente, quello è uno studio di popolazione, assolutamente.
Quindi io vengo da te, tu mi prendi qualche capello, un prelievo di sangue, quello che è. Questa roba qua dopo è tua, se tu ci fai dei soldi sopra.
Allora, questa roba in Italia perlomeno, e in questi studi, non è mia, ma vi è un regime di custodia da parte del centro, e il partecipante ha sempre il diritto di ritirarsi dallo studio e di chiedere la distruzione dei campioni e dei dati ad essi connessi. I veri problemi sorgono nella ricerca internazionale, ovvero questi dati sono condivisi, e quindi è veramente difficile, una volta che abbiamo condiviso questi dati, ritirarli dalla sfera pubblica. È vero che si utilizzano tutti i sistemi di sicurezza possibili per rendere codificati questi dati.
Non vorrei tornare lì, ma è come su Facebook, cioè io vado su Facebook, metto i miei dati, e poi una volta che sono lì, quelli resteranno lì per sempre.
Certo.
Comprese le foto del mio amico sbronzo alla, alla festa che abbiamo fatto, che su Facebook magari neanche c'è, si è mai iscritto. Stesso tipo di problema?
Beh, non esattamente, nel senso che ovviamente la
Nel senso che quando parliamo di genetica di popolazione, di nuovo significa che per esempio i parenti delle persone che in qualche modo hanno aderito a questa, sono venuti da te, qualcun altro non è venuto da te, ma posso avere qualche informazione anche su di loro a un certo punto, o no?
In realtà i ricercatori possono avere anche informazioni indirette su di loro, anche se naturalmente questo non è lo scopo della ricerca, ma questo rischio esiste. E per esempio...
paternità, figli illegittimi...
Queste sono informazioni che naturalmente possono essere derivate dall'analisi genetica. Certo è che queste informazioni non vengono né divulgate né pubblicate.
La polizia può accedere?
La polizia in teoria non può accedere a questi database.
In teoria mi inquieta.
In teoria inquieta tutti, nel senso che a livello europeo sono esistiti dei casi di accesso da parte della polizia a database di ricerca, per esempio in Inghilterra. Proprio perché a fronte di un ordine del giudice non c'è la possibilità di rifiutarsi di dare l'accesso. Resta vero che esistono dei sistemi di garanzia che sono i certificati di sicurezza che alcuni stati permettono appunto alle biobanche di ricerca, ed esiste in questo momento una grossissima discussione a livello internazionale per rendere questa possibilità un'impossibilità, proprio perché chiaramente chi partecipa a una ricerca ha il diritto di vedere tutelate i suoi sforzi gratuiti di partecipare al bene pubblico, perché non ne avrà appunto un benefit.
Quindi,
diretto.
Quando dicevamo rischi informazionali vuol dire questo, non è il fatto che vengo lì e il prelievo mi viene il rossore, come viene talvolta messo nel consenso informato, come mi raccontavi, ma è il fatto che mie informazioni sensibili in qualche modo... A un certo punto ne posso persino perdere, tra virgolette, il controllo, perché come dici tu, se vengono condivise a livello internazionale è anche difficile avere la certezza che se a un certo punto mi voglio tirare indietro, queste continueranno a circolare.
Sì, però stiamo attenti, ci sono dei meccanismi di anonimizzazione dei dati e ora sta emergendo anche l'idea di costituire un'autorità a livello europeo che gestisca i codici, per cui avremo la massima garanzia che quel che spontaneamente facciamo per aiutare la ricerca, che poi magari dirò qualcosa adesso su questo, ritornerà su tutti noi, non sarà fonte per noi di nessun problema. Attualmente noi possiamo anonimizzare completamente i dati, però questo a lungo andare non funzionerà più, perché quando saremo avanti con questa ricerca avremo bisogno di tornare sulla persona, ma per fornirgli informazioni o addirittura terapie importanti per lui. Ecco perché, anche se è molto costoso, ci si sta orientando a livello europeo proprio alla costituzione di una sorta di authority a livello europeo, si spera anche altrove, perché banche dati di materiale biologico, ne esistono già in grande quantità. Ora è intervenuta una direttiva europea che ha un po' regolamentato la materia, ma tutto sommato finora è stato come un po' chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati. C'è stata anche una forte commercializzazione, però attenzione, tutti questi elementi vanno messi di fronte al fatto che ne vale la pena. Cioè noi veramente da questo tipo di ricerche potremmo avere dei grandi benefici. Per esempio il settore della farmacogenomica, della farmacogenetica. Beh, detto in breve, sarà l'ideale, anzi c'era una vignetta proprio su Science dove si vedeva una signora che va in farmacia, una farmacia diversa da quelle che conosciamo, e insieme alla ricetta del farmaco che deve prendere presenta anche il tesserino col profilo di farmacogenetica, che non è un profilo che rivela quali malattie ha, rivela se lei è capace o no di metabolizzare quel dato farmaco. Questo è un fenomeno che conosciamo tutti, perché tutti noi reagiamo diversamente ai farmaci. Qualcuno ne trae beneficio, altri no, perché non hanno, detto così in parole povere, quella finestrella che consente al farmaco di penetrare nella cellula. E per lui, avendo preso quel medicinale, è come se non ha preso nulla. Magari ne ha gli effetti negativi e invece non ha gli effetti positivi. Con la farmacogenetica potremo arrivare ad avere il farmaco tagliato su misura per il singolo paziente, cioè lo slogan è il farmaco giusto per il paziente giusto nella dose giusta, con minori effetti collaterali, soprattutto nel caso di farmaci molto pesanti, e soprattutto con la possibilità di recuperare farmaci, è già successo negli Stati Uniti, che erano stati ritirati dal commercio proprio per gli effetti dannosi quando venivano somministrati indifferentemente a tutta la popolazione di malati, mentre invece erano efficacissimi su una piccola fetta di popolazione.
Quindi diciamo che se i benefici in questo momento sembrano meno evidenti perché sono collettivi, distribuiti, un giorno potranno anche ricadere sui singoli, questo è anche il senso, no?
E sicuramente ricadono già sulla comunità in termini di prevenzione e informazioni preziosissime per lo sviluppo proprio di nuove di ricerche applicate che si basano su queste conoscenze, perché se la conoscenza, diciamo, del singolo gene non porta a un beneficio immediato, allo sviluppo di un farmaco, eccetera, in realtà invece la mole di conoscenze molto grossa che sta nascendo porta a una grandissima conoscenza sull'eziologia delle malattie, il loro sviluppo e anche la possibilità di agire a diversi livelli, sia preventivo che poi clinico. E quindi diciamo che sempre più queste piattaforme diventano non un optional, ma un'esigenza di base per la ricerca e per lo sviluppo della medicina. È vero che ci sono dei problemi, però proprio perché si è coscienti che esistono dei problemi, in realtà vi è uno sforzo enorme da parte dei centri di ricerca di risolverli. Per esempio, avendo persone che se ne occupano dal principio, cercando anche di diventare, diciamo, ogni tanto io dico che il mio lavoro è quello di essere paranoica, ovvero di immaginare tutti i problemi che potrebbero sorgere rispetto a questo tipo di studi. Sono l'incubo degli scienziati che lavorano con me in questo senso, giusto? E in realtà, appunto, la cosa che dicevamo prima, per esempio, dell'accesso da parte della polizia è un caso. È un caso però che ha suscitato la riflessione, e il fatto che abbia suscitato la riflessione è stato anche lo strumento per puntare e studiare delle soluzioni e delle soluzioni preventive a questo tipo di problemi. Quindi in questo senso, se vuoi, la genomica è stato il primo campo di ricerca dove sono stati allocati da un progetto iniziale proprio dei fondi per la ricerca etica e legale sulla ricerca stessa. Quindi il 5% del Human Genome Project è andato a progetti di ricerca etica per la prima volta nella storia della ricerca. Quindi in qualche modo questa è anche lo sviluppo della ricerca in questa direzione di comunicazione che stavamo dicendo prima.
Qualcuno, c'è ancora qualche minuto se vuole, sì.
Prego, prego. Sì, volevo ricondurre tutto il discorso che ho sentito fin adesso alla privacy, perché praticamente di questo si tratta. Sono dell'opinione che la privacy non esiste più e non c'è. Chiunque abbia un minimo di vita sociale sa che improvvisamente viene chiamato non si sa da chi, sul numero di telefono, magari di telefonino, che non ha dato mai a nessuno, che magari ha ancora un prefisso 336, quindi la privacy non esiste. D'altronde, la polizia, per andare alla polizia, la polizia ci può localizzare, se è detentore di un telefonino, in qualsiasi momento, dovunque noi siamo. Quindi mi sembra che questo discorso trasferito nel campo scientifico dovrebbe preoccupare di meno, perché si presuppone che sia fin di bene.
Posso? Prego. Un attimo, perché questo che lei dice è verissimo. E in effetti la nozione di privacy, come è stata costruita già a partire dai primi anni del Novecento, una famosa sentenza del giudice Cardoso che diede origine poi alla costruzione di questa nozione, era quella di assegnare ad ogni individuo una sfera protetta da qualunque intrusione che lui non desiderasse. Abbiamo dovuto un po' allargare questa nozione proprio perché gli sviluppi della medicina, della ricerca, ma anche la nostra il nostro essere utilizzatori di tutti quegli strumenti che lei citava, ci hanno costretto un po' ad aprirci. Quello che dobbiamo continuare a rivendicare però è il controllo sul flusso di informazioni che entrano o emanano dal nostro corpo. È su questo che si sta combattendo questa battaglia. Ci davamo prima le assicurazioni, per adesso si sono fermate, hanno accettato l'idea nessuno deve essere discriminato in base al corredo genetico e così via, grandi principi, ma si sono fermati, ma torneranno presto alla carica. Abbiamo già per esempio al Comitato Nazionale fatto un po' delle analisi e per esempio rispetto a prima, quando si diceva nessuna assicurazione deve negare a una persona l'assicurazione sulla vita chiedendogli per esempio i dati genetici, ora abbiamo detto no, ci sono dei casi. È chiaro che se io vado da un assicuratore e gli dico voglio stipulare un'assicurazione sulla vita, di quanto? 1 miliardo di euro, e pago un premio altissimo, beh, l'assicuratore sicuramente si insospettirà, penserà che probabilmente il giorno dopo io so che avrò un infarto e morirò, quindi pagherò il primo premio e poi i miei familiari ne godranno. Beh, ci sono già, con un accordo tra grandi compagnie assicurative, Unione Europea e altri stati, dei livelli in cui non si chiede, ma prima o poi i dati genetici ce li chiederanno anche in questo campo. Come vedete è sempre un problema di gestione. Prima ci attrezziamo, e qui devo dire, Deborah ha molta esperienza in questo campo, ma guardate che non sono molte le iniziative di questo genere in Italia. Purtroppo l'Italia in questo campo non sta facendo quello che dovrebbe fare, e ci troveremo in difficoltà. Ci troveremo sicuramente in difficoltà, proprio perché nessuno può pensare che questi sviluppi si fermeranno, andranno avanti. Se non acquistiamo oggi la capacità di governarli, li dovremo subire, comunque poi andranno avanti. In altri paesi lo hanno fatto, in altri paesi hanno preso molte iniziative in questo campo, proprio perché non possiamo pensare che la scienza si fermi, ma non possiamo neanche aspettare che gli scienziati in un certo senso diventino regolatori di se stessi. Lo abbiamo imparato negli anni 60, negli anni 70, quando abbiamo cominciato a scoprire cosa facevano i medici americani a Tagiski e così via. La bioetica è nata, e lo ricordava, quando è stato lanciato il progetto Genoma Umano, beh, il 5% dell'intero ammontare, che era notevolissimo, è stato dedicato alle ricerche genetiche, in cui, come diceva lei un po' paranoicamente, i filosofi sono messi a immaginare qualunque scenario gli potesse passare per la testa, anche il più imprevedibile, e il più imprevedibile era tale che poi si è realizzato però 10 anni dopo, proprio per poter anticipare, mentre la ricerca era in corso, quali potevano essere le conseguenze. Questo solo noi possiamo fare. Non illudiamoci che abbiamo ancora la possibilità di decidere se la scienza andrà avanti. Abbiamo solo la possibilità di decidere come andrà avanti. Se avremo la saggezza necessaria per mettere in campo le regole più idonee per governare, e uso questo termine in senso tecnico, per governare questo campo, questi nuovi campi che si aprono, bene, altrimenti saremo destinati a subirli.
Posso alla dottoressa dire una cosa? Riguardo alle ricerche in internet per il proprio genoma, ma chi fa queste ricerche non è già un pochino malato? E vuole essere questo. Una provocazione.
Davvero... È curiosa questa estrema curiosità nei confronti del nostro genoma. Le faccio un esempio, c'è un progetto che si chiama 100 genomi, che è stato portato avanti da scienziati che hanno detto non c'è nessun problema a sequenziare il nostro genoma, infatti noi mettiamo a disposizione il nostro genoma e lo faremo sequenziare tutto e lo metteremo su un database pubblico. Il risultato è stato che moltissimi di questi scienziati, esperti, genetisti di fatto hanno avuto sgradevolissime sorprese nel far sequenziare il proprio genoma, perché una cosa è conoscere a livello teorico la possibilità di essere portatori di determinate patologie, una cosa è scoprirlo per davvero.
Craig Venter, che ha sequenziato il genoma umano con il consorzio privato, appunto oggi prende statine perché si è trovato con un rischio da infarto, e lui da quel momento ha proprio cambiato la visione del suo rapporto con questa cosa. L'ha fatto forse per gioco, non lo so, però da quel momento è diventato un malato, perché si sta curando.
Hanno dovuto inventare un nuovo termine, unpatient, cioè uno che ancora non è malato, ma lo diventerà, e quindi lo si sente già.
Ah sì, questo è il grande sogno di molti, cioè insomma, una medicina che cura i sani è il massimo, perché a quel punto anche i profitti sono massimi, no? Questo è, purtroppo, cioè, i premalati ci sono anche, cioè, in termini molto tecnici, per esempio ci sono nel campo, me l'ero pure segnato questa cosa, ci sono i preipertesi negli Stati Uniti, una definizione proprio ufficiale, con 80, 89, 120, 139, non è più un iperteso, ma è un preiperteso, e quindi si aspetta che semplicemente quel valore sfori un attimo per iniziare a curarlo. Questo è, cioè, purtroppo non è neanche più una cosa teorica, è già una cosa che in qualche modo è entrata.
Sì, tu conosci molto bene Pietro Greco, Satolle e gli altri che hanno molto lavorato su questo. È chiaro che non possiamo dimenticare che le grandi compagnie farmaceutiche hanno bisogno di vendere i farmaci. Per esempio, parlavamo prima della farmacogenomica. Parecchie compagnie farmaceutiche hanno cominciato a tirare un po' il remi in barca, perché sono resi conto che una medicina personalizzata non è nel loro interesse, è nell'interesse della società. Si calcola che il 30% delle spese ospedaliere in Francia sia dovuto, e anche negli Stati Uniti, sia dovuto a ricoveri per trattamenti, per reazioni avverse ai farmaci. Se riesce ad evitare questo, è una cosa importantissima per tutti noi, risparmiamo un sacco di soldi. La casa farmaceutica ha bisogno di vendere i cosiddetti farmaci blockbuster, cioè che vende milioni di dosi standardizzati. Non ha interesse ad avere una nicchia di pazienti che, per esempio nel caso dell'Erceptin, è un medicinale che era stato ritirato dal commercio, è stato reimmesso sotto la sigla del farmaco orfano, perché solo poche persone all'interno della platea di malati della stessa malattia lo possono prendere. La stessa tassonomia delle malattie cambierà. Quella che pensavamo come una condizione sarà invece formata, addirittura potremmo dire idealmente, da un solo paziente. Ogni paziente avrà la sua malattia.
Sì, sì, sta già cambiando, perché i vari manuali, insomma, in cui si definiscono le malattie non fanno che crescere il numero di pagine ogni volta che c'è una nuova edizione. Quindi il punto è questo, che insomma, chiaramente sì, nessuno di noi è sano, insomma, visto da vicino, questo si inizia a capire. Sì.
Per ricollegarmi un attimo anche alla domanda, eccetera, in realtà si sta assistendo a una medicalizzazione di qualsiasi ambito della vita, quindi in questo senso ci sono diciamo percorsi virtuosi che portano ad un'ottimizzazione del trattamento, eccetera, e a percorsi assolutamente deleteri che portano a rendere qualsiasi condizione umana una condizione patologica, quindi la comune tristezza molto spesso oggi viene diagnosticata come depressione. Abbiamo avuto un aumento della depressione del 400% negli ultimi 5 anni. Allora, o siamo una società veramente terribile, cosa che è possibile, o effettivamente vi è un eccesso di attribuzione di diciamo patologia a condizioni che una volta venivano considerate condizioni umane.
Beh, oggi una malattia considerata terribile è l'invecchiamento, insomma, che prima o poi la prendiamo tutti. Ma io su questo chiuderei, ma credo con una piccola riflessione, credo che qui ci dobbiamo riappropriare semplicemente anche del concetto, dicevamo prima, no? Del confine dove sta la salute e la malattia, di come poi vogliamo noi riappropriarci anche di una condizione della nostra vita, che insomma, che fanno parte del nostro essere umani alla fine. Insomma, la tristezza è qualche cosa che credo, cioè, ci appartiene, non deve essere secondo me delegata a qualcun altro, a un potere medico, se vogliamo, per usare un termine un po' desueto degli anni 70, ma comunque sia, certamente il nostro essere cittadini credo che lo debba essere anche in questo, cioè anche nel riappropriarci del nostro corpo e della nostra condizione di salute o malattia, con un confine che è molto labile e che sicuramente ha a che fare con questioni che non sono solo strettamente mediche, ma anche sociali, psicologiche e etiche. E io su questo vorrei concludere, vorrei invitare Rudy a presentarci le sue vignette. Vuoi venire? Eh sì, cioè Santoro non presenta quelle di Ovauro, quindi non chiedere a me fare il mestiere tuo. Vai.
La fregatura per te, tipo, ti do subito del tu, che io non sono Vauro e quindi tu non sei Santoro, per cui siamo alla pari. Per me rimane un argomento scottante, per cui mi sono messo al riparo dall'inizio mettendomi al posto di una matita un termometro che arriva a 42 di febbre, per cui ho disegnato un po' con quello, per cui con quella mi metto un attimino... In queste condizioni. Due persone, questa me l'ha un po' fregata già il primo intervento, come consideri il fenomeno per cui tante persone passano il tempo a scambiarsi su Facebook i dati dello screening sul proprio genoma? Ma io sarò ignorante, ma una volta noi li si chiamava ipocondriaci. I rischi del ritorno al medico filosofo, il medico di fronte al paziente che sta soffrendo come una bestia, secondo la fenomenologia kantiana, il senso del dolore, eccetera, eccetera. Dottor, la morfina, prego. La mamma al figlio, latte e miele, polentina calda sul petto per sciogliere il catarro, poi sciroppo di fegato di merluzzo, in cortile a giocare, ci vai solo a fare una settimana. Uffa, mamma, questo è accanimento terapeutico. Il consenso informato non si può ridurre giustamente a un formulario con caselle da barrare, per cui il paziente chiede pietoso: vorrei essere attaccato alla macchina, e il dottore di turno, e la sua risposta definitiva, la accendiamo, vabbè, qua è già freschetta la sera, per cui la freddura. E infine, matrimonio indiano nell'era della genetica, ho trovato su Facebook i dati genetici di tua figlia e secondo me è perfetta per il mio Rashid, dice uno all'altro.
Grazie mille, Rudy. Va bene, vi ricordo che nei prossimi giorni troverete foto, video e podcast della serata sul sito tower.eurac.edu. Sintesi della serata sarà trasmessa su Radio Tandem FM 98400 sabato alle ore 11.45 e poi DJ set alle ore 22.30 dopo la partita. Vi chiederei anche di non dimenticare di compilare e consegnare i cartoncini Keep in Touch che avete trovato sui tavoli. Vi ricordo che il prossimo appuntamento è tra due settimane, 7 luglio, ore 20.30, e il tema sarà Voto elettronico, il futuro della democrazia online. Mercoledì 30, infatti, c'è il convegno Culture Meets Economy, con concerto nella cornice del Sudtirol Jazz Festival. Prima di lasciarvi al DJ set di DJ Dax da Vicenza, vi ricordo anche che se volete dalla cima della torre è possibile fare osservazioni delle stelle, stasera una bella serata con i telescopi dell'Associazione Astronomica Galileo Galilei. Io vi ringrazio i nostri relatori per questa bella discussione, per questa bella chiacchierata, ringrazio anche voi e non andate via, rimanete per il DJ set. A presto, grazie mille.